L'Evangelista Matteo espone in modo assai breve la nascita di Gesù, a differenza di Luca. Nato Gesù in Betlemme di Giudea, perché mette in risalto questa singolare testimonianza della sua nascita e di chi è lui, attraverso appunto queste immagini che appaiono all'improvviso. Ecco, dice il testo, dei magi dall'Oriente si presentarono a Gerusalemme. Improvvisamente. La scrittura usa questo avverbio, ecco, quando indica una realtà che si è fatta presente all'improvviso. Ecco, la Vergine concepirà e porterà un figlio. Annunciata dalle profezie, è presente in Maria di Nazaret. E in questo breve testo che abbiamo ascoltato, raccoglie la testimonianza loro, dei capi dei sacerdoti e degli scribi del popolo, che citano la scrittura dove il bambino deve nascere, e questi magi dichiarano che il re dei giudei è nato. Quindi questo fatto sconvolge, turba fortemente Erode e tutta Gerusalemme. Perché da una parte il re è turbato, perché vede il suo trono assediato da questo bimbo che è nato, il legittimo erede del trono di Davide. E Gerusalemme è spaventata, turbata, perché all'improvviso, senza nessuna attesa, è annunciato da questi personaggi che vengono da lontano, il re Messia in mezzo al suo popolo. Non sono dei profeti che lo annunciano, non è l'annuncio all'interno da Israele, l'annuncio viene da fuori, da questi personaggi, da questi saggi. Quindi viene appunto, come già avete rilevato ascoltando i padri, dalle genti. Quindi colui che il popolo attende come suo liberatore è nato. E il segno di questa nascita è la stella, che appunto già avete rilevato ascoltando i padri, è un essere spirituale che accompagna questi personaggi dall'Oriente fino a Gerusalemme. Essa, secondo alcuni, come astrofisico, appare con la nascita, il bimbo la crea, dice la glossa, per poi scomparire quando ha finito la sua missione. Non resta nel firmamento con le altre stelle. Ora, se da una parte noi comprendiamo bene l'improvvisa reazione di Erode e di tutta Gerusalemme, perché questi personaggi, temuti dal popolo, perché scrutano il cielo, prevedono gli avvenimenti, e quindi sono dei saggi tra le genti, avvengono ed annunciano, questo ci è facile da comprendere. Ma se ci mettiamo dall'altra parte, in questi personaggi che con una certezza indiscussa dicono che loro hanno visto la stella del Messia sorgere, l'hanno identificata e hanno con precisione dichiarato che quella è la stella del Messia, del Cristo. Questo lascia aperte molte problematiche e molte domande. E anche, direi, spacca un orizzonte stupendo di conoscenza. Perché questi personaggi, detentori di una scienza millenaria, tramandata di generazione in generazione, sono disposti a rinunciare alla loro scienza, alla loro conoscenza e mettersi dietro l'indicazione di questa stella per muoversi e cercare il Messia, questo stupisce grandemente. Quale scienziato, ditemi voi, rinuncerebbe alla sua scienza perché ha visto un segno straordinario e dice è nato il Messia o indica la venuta del Messia? Nessuno. Se con la grazia di Cristo, di cui sempre abbiamo bisogno, perché nessuno di noi può aprire bocca e parlare senza di Lui, perché senza di me, dice il Signore, non potete fare nulla. E se Egli ci dona il suo Spirito perché ci conduca tutta la verità, noi comprendiamo che si apre qui un orizzonte vastissimo della pre-evangelizzazione. Cioè della presenza della verità in mezzo alle genti. E quindi ci sono anche oggi, possiamo dirlo, in base a questa scrittura, in mezzo alle genti dei segni indicatori che conducono al Cristo. E che quindi la Chiesa, con grande umiltà e attenzione, deve saper cogliere e risaltare. Perché il mondo è pieno di Cristo. Tutti i popoli sono pieni di Lui. Ed Egli nel suo Spirito fa convergere tutti nell'unità di se stesso. Ho altre pecore, dice il Signore, che non sono di questo vile. Anche queste bisogna che conduca, perché si faccia un solo vile e un solo pastore. Il punto di convergenza è Gerusalemme. Qui un re empio siede sul trono di Davide per volere dell'imperatore di Roma, Ed egli, convocati i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, fa scrutare le scritture. E questi gli dicono, citando un duplice passo, sia da Michea che dal primo libro di Samuele, chi è colui che nasce a Betlemme? È il pastore di Israele. In questo punto convergono sia la sapienza delle genti che la rivelazione fatta a Israele. In lui, che è il Logos, il Verbo, per mezzo del quale tutto è stato fatto, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste, in lui c'è la convergenza dei due mondi. Come dice anche lettera agli Efesini, egli ha fatto dei due uno solo, separando il muro dell'inimicizia. Ora è bastato un frammento di luce pronunciato da Balaam, che nel testo dei 70, che è quello che usano i nostri padri, dice: a lui mostrerò e non ora, lo proclamerò beato e non è vicino, sorgerà un astro da Giacobbe e si leverà un uomo da Israele. È bastato questo frammento di luce pronunciata da un uomo che poi sarà un corrotto, perché sedurrà i figli di Israele al peccato e sarà ucciso dai figli di Israele. Ma in questo momento Balaam appare investito di una luce grandissima che sfida i secoli, entra nelle genti e provoca in questi magi l'avvio verso Gerusalemme a cercare il re dei giudei che è nato. Che si pensano che sia nella casa, nella reggia del re, ma non è lì, è in una modesta casa a Betlemme, dove la stella si porrà per indicare che quella è la casa del Messia. Per cui questa convergenza che avviene in Gerusalemme è molto importante per noi, proprio perché il Signore ha scelto un punto sulla faccia della terra che ha una missione importantissima, quella di far convergere tutto in quell'uomo. Attorno a lui, Gesù. Ascoltando il Vangelo di Luca, l'anziano Simeone che prende in braccio il bimbo, dice: egli è qui posto come segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Così è svelato il pensiero di Erode, che vuole uccidere il bambino. Sono svelati i pensieri dei sacerdoti, dei saggi, che restano indifferenti. E infine sono svelati i pensieri dei magi, che soli accolgono la rivelazione della nascita dell'uomo e si incamminano verso di esso. E così avviene un rovesciamento impressionante. Cioè i saggi di Israele sono esclusi dalla conoscenza, dice la glossa, per durezza di cuore, non per ignoranza, perché hanno letto le scritture, hanno conosciuto il segno straordinario che i magi hanno annunciato, ma si sono chiusi nella durezza del cuore. E sono le genti che hanno annunciato a Israele il Cristo. È un rovesciamento che avviene fin dalle prime pagine di questo Vangelo. E allora dobbiamo davvero immetterci in questo grande piano della storia di Israele, della storia della Chiesa, che ha questa duplice missione: rivelare il Cristo alle genti e donarlo a Israele attraverso l'annuncio evangelico, per una conversione che il Signore vuole operare. Ultimissima osservazione con cui chiudo per noi: guai se diciamo, guarda come siamo ridotti, come erano belli i tempi in cui le chiese si riempivano, in cui si manifestava la vita della fede qui e là, eccetera. Guai se diciamo così. Perché? Perché il Signore ci sta essenzializzando per porci al centro della sua volontà, che è quella di essere poveri, spogli di ogni sapienza umana, per annunciare agli uomini il Cristo. Finché ci presentiamo come comunità che sa, che giudica, che vuole dominare, come l'unica realtà spirituale di un paese, e non ci mettiamo in profondo dialogo e in ascolto, noi non comunicheremo mai il Cristo. Lo imporremo, ma non lo doneremo. È un'altra cosa. E quindi fermo.
C'è una cosa: Gesù fa il contrario dei re umani, perché i re umani usano i propri amici per regnare. Invece Gesù usa i propri nemici per mandare avanti il suo regno.
Certo.
Qui fa vedere che è Dio, veramente Dio. Usa i propri nemici per mandare avanti il suo regno.
Certo. Ecco.